Il governo dovrebbe dare il via libera oggi ad un decreto per alleggerire le bollette, non per tutti visto che riguarderà i redditi più bassi e per un tempo limitato. Sono ore queste che restano convulse sul piano internazionale con segnali contraddittori che arrivano dagli Stati Uniti, dove il presidente americano Trump ha incontrato il premier britannico Starmer. Nulla di decisivo e chissà se lo sarà l'incontro di oggi tra lo stesso Trump e Zelensky sulle materie prime critiche. In Italia la giornata è stata segnata dallo sciopero dei magistrati con adesioni, dicono, intorno all'80%. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ma noi ci siamo domani?
No.
Simone Spezia.
Presidente, glielo dice lei al collega che no, io ho senso. Diritto di dire no, quello sì, che voglio.
Sì, onorevole Amato, deve stare onorevole Amato.
Abbia mi presenza. Ha detto no. Vai a cagare.
Onorevole Amato.
Voglio che allora, lei prenda provvedimenti.
Allora, mi fate parlare per favore. Vai a cagare. Avete onorevole Amato, l'onorevole Candiani. Si ha detto quell'espressione che lei ha detto.
Ha detto.
È perfetto.
Che...
Sì, allora, abbia pazienza. Intanto, proviamo a calmarci un attimo. Allora.
Ma lasciamo stare, lasciamo stare.
Io ve lo dico subito, voglio... Giorgio Mulet, che in questa occasione presiedeva la Camera dei Deputati, lo voglio... Ovunque, lo voglio a presiedere le riunioni di condominio, lo voglio a presiedere le assemblee sindacali più calde, i confronti tra sindacati e azienda, ovunque, ovunque ci sia un conflitto, voglio Mulet.
Direi che è elementare, Watson.
Dove gli onorevoli Amato del Movimento 5 Stelle e Candiani della Lega si scontrano. Quest'ultimo l'avete sentito che cosa gli ha detto? Prima di andare ai grandi temi, però in fondo sono grandi temi anche questi, perché noi siamo qua, come diciamo tutte le mattine, ad aspettarci qualsiasi dichiarazione possibile dagli Stati Uniti. E queste tensioni internazionali che si addensano. Nel frattempo ci sono movimenti che potremmo definire sotterranei, dei quali forse poco ci rendiamo conto, ce ne rendiamo conto sotto pelle. Vorrei partire dal fatto che la consigliera comunale di Treviglio, di Fratelli d'Italia, quella che aveva detto le frasi su cosa dovrebbero fare le donne incinte quando sono in politica... Si è dimessa. La frase, se vi foste persi questo passaggio, pronunciata in consiglio comunale a fronte di una collega di un altro partito, la quale aveva una gravidanza a rischio, quindi partecipava saltuariamente ai consigli comunali e partecipa saltuariamente ai consigli comunali, ma soprattutto ci partecipa spesso da remoto, aveva detto questa frase.
La partecipazione alla vita del consiglio comunale può diventare secondaria ed è lecito che lo sia, perché appunto nella vita può capitare di tutto, ma a quel punto la vera forma di rispetto per chi partecipa e nei confronti di chi ci ha votato è quella di dimettersi e lasciare posto a chi ha la possibilità di dedicarsi pienamente senza trovare mezze misure, come quella di arrivare spesso in grande ritardo o del collegamento da remoto.
Naturalmente si è alzato un enorme polverone e non dubito che nelle dimissioni di questa consigliera dei Fratelli d'Italia abbia giocato un ruolo il Partito Nazionale, perché la Presidente del Consiglio è una madre sola, cioè senza il compagno, e che gestisce naturalmente con tutti i supporti necessari una bambina abbastanza piccola. E ha fatto regolarmente politica, quindi essendo la capa del suo partito, no? Però mi è venuto da intrecciare questo con un pezzo che mi è capitato sotto gli occhi questa mattina del New York Times, un commento realizzato da due scienziati sociali e che analizzano dei dati su come stanno, come la pensano gli americani sul ruolo della donna. E sentite questo dato che per me è veramente impressionante. Il 48% dei repubblicani maschi, ossia la metà, ritiene che le donne debbano tornare ad un ruolo più tradizionale nella società. Quindi angelo del focolare, per intenderci. Solo 3 anni fa questa quota era al 22%. Vuol dire che è raddoppiata. Ed è impressionante anche il dato delle donne repubblicane, non vi do i democratici perché è chiaro che là le quote sono molto basse, siamo intorno al 15-16%. Tra le donne che votano repubblicano il 37%, più di un terzo ritiene che le donne stesse debbano tornare ad un ruolo più tradizionale. E anche qua eravamo intorno al 23% solo 3 anni fa. Insomma, non ne vorrei trarre delle conclusioni troppo radicali da due eventi così distanti, però la sensazione complessiva che la reazione alla, ai temi che hanno circondato queste questioni, cioè la parità di genere, il clima stia cambiando, e beh, è forte e insieme, se consentite, preoccupante. Ora, lasciate stare il singolo caso, ci sono tutte le discussioni che possiamo fare. Ha ragione Saverio che il paragone tra una gravidanza a rischio e una donna che ha una figlia è diverso, ovvio, naturalmente, Saverio, però è chiaro che Meloni ha costruito un pezzo del suo successo politico, anche del racconto di se stessa, nel dire sono donna, madre e riesco a fare politica ad alto livello, e quindi è chiaro che per il partito e per Giorgia Meloni frasi di quel genere sono inaccettabili. Mi fanno notare, tra l'altro, si è dimessa da capogruppo, non si è dimessa da la consigliere di Treviglio, non si è dimessa da consigliera comunale, insomma, diciamo. Però a prescindere da questo, a prescindere dai dettagli, quello che mi interessa è la cosiddetta temperie culturale che circonda questi temi, che sta cambiando in maniera molto rapida e molto radicale, almeno questa è l'impressione. Elemento di riflessione che lasciamo là, con ovviamente un movimento in questa direzione che nasce proprio dagli Stati Uniti, poi l'Europa è comunque diversa. Dunque, che giornata è stata? Ieri è stata una giornata ancora una volta con al centro le notizie che arrivano proprio dall'America, e sono le notizie dell'incontro tra Keir Starmer, il premier britannico, e Donald Trump. Un incontro dal quale non è emerso moltissimo, se non un tentativo da parte di Trump di separare le sorti britanniche da quelle dell'Europa. Sono già separate, lo sappiamo perfettamente, ma in questi giorni c'è stato un netto riavvicinamento, soprattutto a fronte della vicenda ucraina. Il Starmer ha ricordato l'impegno del paese a portare le spese per la difesa al 2,5% del PIL entro il 27, al 3% entro il 2035. Ha sostanzialmente lodato Donald Trump per aver aperto uno spazio per arrivare ad una tregua in Ucraina, e poi si è ripetuta la stessa scena che c'era stata con Macron, ossia Trump che dice: abbiamo dato tutti questi soldi all'Ucraina, li dovremo riavere indietro, proprio come fa l'Europa, che riceve, che ha dato dei prestiti e adesso li riavrà indietro. E Starmer interviene.
The European nation said, you know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion. And I thought it was a very unfair situation.
We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted, it was given. Sì, there were some things, but mainly it was gifted, actually.
A tutti gli effetti, caro presidente, era stato donato. A proposito di quello che diciamo prima, lo nota giustamente molto bene un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so, però dice: hanno cambiato idea o non hanno più paura o pudore di dire cosa pensano le persone che hanno risposto a questo sondaggio. Nel pezzo del New York Times viene sottolineato proprio questo, che è questa seconda, cioè il fatto che non abbiano più pudore, più paura a dire questa cosa, è certamente una possibilità ed è un punto interessante. Fronte Trump di questo incontro dice che un accordo di pace avverrà abbastanza rapidamente o non avverrà affatto, che ci sarà un accordo economico con l'Ucraina per i minerali che firmerà oggi con Zelensky. Dig, scava.
He visits the White House. He'll be here tomorrow in the early part of the day, and we'll be signing a historic agreement that will make the United States a major partner in developing Ukraine's minerals and rare earths.
È così.
And oil and gases, and we have...
Così dunque Donald Trump. E l'altro elemento di ieri che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato questo: il giornalista della BBC chiede al presidente americano: lei continua a pensare che Volodymyr Zelensky sia un dittatore?
L'ho detto?
Non posso credere di averlo detto. Così, va così, ragazzi. Che possiamo fare? Per darvi un'idea dell'estrema confusione, a breve la notizia è circolata ieri sera. Trump dovrebbe firmare un ordine che estende per un altro anno le sanzioni varate nei confronti della Russia nel 2014 dopo l'invasione della Crimea, e firmate dall'amministrazione Obama. Non ci stiamo capendo nulla. Questa è la sostanza e la sintesi del tutto, per quanto ci proviamo. La politica italiana di fronte a tutto questo, segnala oggi il quotidiano Il Giornale che inizia a esserci qualche distinguo anche all'interno della Lega. Per esempio il capogruppo alla Camera Molinari dice: Donald ci farà male e daranno la colpa a noi, e quindi inizia a sorgere qualche perplessità soprattutto in merito ai dazi. Mentre invece ho faticato a leggere la posizione, ieri c'è stata la direzione del Partito Democratico, molti chiedevano, e insomma si esprima Elly Schlein, dica qualcosa sulla guerra, qual è la posizione del PD?
Noi non siamo con Trump e il suo finto pacifismo che cela una resa alle ragioni dell'aggressore, e non siamo con l'Europa per continuare la guerra. Noi siamo per un'Europa diversa, unita e protagonista per costruire la pace giusta.
E quindi? Vabbè, ne parleremo proprio tra un attimo. Alle 6.45 ospiteremo un esponente del Partito Democratico all'Europarlamento. L'obiettivo, dice Tajani, anche qua, resta una pace giusta.
Come ha più volte ribadito in questi anni, sin dall'insediamento di questo governo, l'obiettivo resta una pace giusta e duratura. È un percorso da costruire insieme ai nostri alleati americani. E la nostra posizione è stata chiaramente ribadita con il voto dell'altro giorno all'Assemblea delle Nazioni Unite. Abbiamo votato sempre con i nostri alleati europei.
Così dunque Tajani. Molto brevemente, anche se non poco rilevante, c'è il capitolo economico, perché all'ombra dell'arrivo dei dazi si continua a segnalare del rischio dei dazi, si continua a segnalare un momento difficile per l'industria italiana. Nel 2024 il calo del fatturato dell'industria si è accentuato, un meno 4,3%, un calo decisamente più marcato rispetto a quello dell'anno precedente. I dati sono dell'Istat, i dati grezzi mostrano un calo del 3,4% in valore e del 2,3% in volume, a testimonianza ancora una volta che la manifattura italiana sta soffrendo. Sul fronte economico si attende oggi il decreto bollette, sapete c'è poco, poi ci arriveremo in rassegna stampa, quello che sappiamo è che sarà limitato in termini di tempi, perché dovrebbe durare 3 mesi, dovrebbero esserci nuovi sgravi in arrivo per i prossimi 3 mesi. L'obiettivo è chiaro, è quello di arrivare all'estate, nel momento, il momento nel quale il gas sostanzialmente ci servirà di meno, perché servirà di meno per i riscaldamenti, e riguarderà soprattutto i redditi più bassi. Mentre dal punto di vista politico si segnala un inusuale Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia, che vi abbiamo dato conto l'altro ieri e li aveva in apertura il Sole 24 Ore, queste sorta di pagelle del Ministero della Salute sui livelli essenziali di assistenza nelle regioni, ossia come funzionano le regioni dal punto di vista della prevenzione, degli ospedali, della medicina di territorio, e la Lombardia era risultata in calo rispetto a rilevazioni precedenti. Credo che siano anche cambiati i metodi di calcolo, però il presidente della regione Fontana se l'è presa.
Sì, sono una cosa assolutamente inaccettabile. Ripeto, fortunatamente poi un organismo internazionale ha smentito la fondatezza di questi dati. Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate.
Così. Così, con leggerezza. L'obiettivo del monitoraggio, replica il Ministero della Salute, non è penalizzare le regioni, ma assicurare ai cittadini l'erogazione delle prestazioni. La reazione del governatore Fontana appare mal indirizzata e il linguaggio utilizzato, comunque, dice il Ministero, inopportuno. Il traffico.
24 mattino.
Leggendo ieri degli articoli di stampa francesi, anche il signor Macron e il signor Starmer stanno cercando di mettersi in coda per le terre in Ucraina, ma ovviamente è sempre meglio parlare di Trump.
Noi donne stiamo lottando e abbiamo lottato per la parità dei diritti e quindi per avere le stesse identiche opportunità, ruoli, mansioni e funzioni degli uomini. Però tutto questo dovrebbe andare di pari passo con un cambiamento veramente radicale dell'istituzione, dell'organizzazione, del concetto stesso di famiglia, che non c'è. Per cui ci ritroviamo a fare il ruolo tradizionale della madre e in più anche il ruolo che fino all'altro ieri era stato dell'uomo.
È una grande questione, cara ascoltatrice, segnalo appunto che proprio il segnale di questo cambiamento culturale che leggiamo in quel sondaggio è un elemento ulteriormente preoccupante a fronte di tutto questo. Buongiorno a Brando Benifei, capogruppo del Partito Democratico all'Europarlamento. Benifei, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
Senta una cosa, io partirei, prima ancora di parlare di dazi, perché ne parleremo naturalmente, da quello che è emerso dalla direzione del vostro partito ieri e dalle parole della segretaria Elly Schlein, che sono delle parole che sono sembrate a tutti piuttosto ambigue sul tema dell'Ucraina, cioè non siamo con il finto pacifismo di Trump, ma non siamo nemmeno con l'Europa che si arma. E quindi?
In realtà io ho ascoltato le parole della segretaria e lei stessa le ha ulteriormente chiarite a fronte di polemiche forse un po' pretestuose, perché ascoltandola questo riferimento all'Europa mi è parso molto chiaro, non era un riferimento in generale all'Europa, ma al fatto che esistono voci all'interno del dibattito politico europeo che sembrano diciamo non avere in alcun modo la volontà di lavorare a una soluzione che interrompa il conflitto, il che vuol dire, per essere chiari, sì, non inseguire un negoziato al ribasso con Putin. È stata chiara la segretaria a dire: siamo contro il finto pacifismo, quello sì, di Trump, ma anche di chi si illude che si possa trattare con Putin come fosse un, diciamo, un interlocutore credibile. Ma invece ha denunciato la segretaria, io penso che sia un fatto oggettivo, che l'Europa in questi anni non ha sempre perseguito tutte le strade possibili. Vi faccio un esempio: in questo momento la Commissione Europea si trova in India per stringere relazioni commerciali, politiche più forti con il subcontinente indiano. Ebbene, probabilmente un lavoro diplomatico rispetto a queste parti del mondo che non hanno fatto tutto quello che potevano per lavorare per una de-escalation, anche per, diciamo, i tipo di rapporti che hanno con la Russia, è qualcosa su cui l'Europa avrebbe potuto lavorare maggiormente.
Benissimo, però ma quindi, essere... quindi che fare? Sì. Cioè, quello, mi scusi Benifei, poi ripeto, andiamo ai dazi, però ipotizzate di essere al governo, voi e non la coalizione di centrodestra. Che fare? Cioè, che cosa dovrebbe fare un presidente del Consiglio del Partito Democratico oggi? Cioè, che posizione dovrebbe prendere? Come si dovrebbe
muovere? Io credo che la questione fondamentale oggi sia difendere l'Ucraina di fronte al fatto che, ed è sconvolgente dirlo, gli Stati Uniti insieme a Israele, alla Corea del Nord, in questa sconcertante alleanza, hanno tradito l'Ucraina alle Nazioni Unite, votando contro una risoluzione che aveva diciamo al centro il ribadire il ruolo della Russia come potenza che ha aggredito l'Ucraina. In questo mondo nuovo, dove, ripeto, gli Stati Uniti e Israele si allineano alla Corea del Nord contro l'Ucraina e contro l'Europa, perché di questo bisognerebbe discutere, ecco, credo che il tema centrale sia tenere unita l'Europa, cioè lavorare affinché il sostegno all'Ucraina, che deve essere chiaro e netto da parte dell'Unione Europea, si espliciti in azioni politiche unitarie, perché l'obiettivo di dividere l'Europa su tutti i temi è oggi al centro dell'agenda americana. Quando si dice l'Unione Europea,
scusi,
è nata per fregare,
scusi se sono così netto, ma continuare a mandare armi e denaro all'Ucraina, sì o no?
Assolutamente sì, ma è una domanda che al PD certamente non serve fare, dato che abbiamo sempre votato e sempre sostenuto l'invio delle armi, e fin tanto che non c'è una pace giusta e sicura e in grado di durare, anche perché gli ucraini sono stati parte di questo negoziato, le armi bisogna continuare a inviarle, non c'è dubbio, anche perché senza un'Ucraina in piedi non c'è nessun negoziato.
I dazi, come deve rispondere Bruxelles secondo lei? Con dei controdazi? Perché qualcuno dice no, potrebbe essere dannoso.
Ma allora, sicuramente Trump capisce il linguaggio della forza, quindi credo che sia giusto quello che sta facendo la Commissione Europea, cioè di preparare dei controdazi anche con l'accordo degli Stati membri, che al di là degli accenti usati in pubblico sono d'accordo che si prepari un piano di questo tipo. Al netto che poi alcuni paesi europei sono più restii, perché dobbiamo sapere che per esempio la Francia, avendo maggiori importazioni che esportazioni dagli Stati Uniti rispetto per esempio a un paese come l'Italia, che ha una bilancia commerciale inversa, hanno magari più resistenze. Ma in ogni caso avere pronti dei controdazi è l'unico modo per negoziare. Io credo che un accordo si possa trovare lavorando sui vari fronti, dalla difesa all'energia a appunto accordi, sapendo che a Trump interessa anche poter portare a casa qualche vittoria simbolica. L'impressione che abbiamo avuto nel negoziato con il Canada e il Messico è anche un po' questo, diciamo. Dunque, io credo che un accordo si possa trovare, ma per arrivarci serve che l'Unione Europea Muso risponda duro. Unitariamente, abbia la capacità di far capire che è in grado di rispondere anche in modo duro. Senza questo un accordo non si riesce a fare, perché, ripeto, Trump ha esplicitato ormai qual è il suo pensiero, vuole negoziati bilaterali con cui avere interlocutori più deboli, perché se si pensa di poter negoziare con gli Stati Uniti un paese alla volta e separatamente, significa mettersi in una posizione di debolezza.
Sì. Senta, serve, qualcuno lo evoca in queste ore, sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista delle politiche commerciali, serve un riavvicinamento alla Cina? Secondo lei e secondo voi?
Ma credo che l'Europa abbia tenuto una posizione equilibrata sulla Cina in questi ultimi anni, e cioè un allineamento con gli Stati Uniti su questioni di sicurezza e di, diciamo, di geopolitica nei rapporti con la Cina, ma ha tenuto aperto un rapporto commerciale economico che diciamo è parte delle nostre catene.
La domanda è se va ampliato questo rapporto a fronte
io credo che l'Unione Europea debba continuare come sta facendo in questa settimana. Ricordo, appunto, la Commissione è in India a mantenere un rapporto con tutte le parti del mondo in modo autonomo, e quindi vale anche per la Cina, diciamo, la Cina è comunque un competitor complicato. Ricordo che in questo momento abbiamo messo dei dazi sulle auto elettriche cinesi proprio perché c'era una concorrenza sleale da parte della Cina. Quindi dobbiamo fare attenzione. Certo, gli Stati Uniti stanno lasciando uno spazio anche preoccupante alla Cina quando abbandonano l'accordo di Parigi, abbandonano l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Europa si deve infilare anche in quegli spazi in modo che non sia solo la Cina a occuparli. Penso anche a tutto il mondo della cooperazione con i paesi del sud globale, dove gli Stati Uniti si stanno ritraendo, no? Con tutta la polemica su USAID, eccetera. Quindi una cooperazione, come è sempre stata fino ad oggi, non di abbandonare la Cina, ma ridurre i rischi, perché chiaramente dei rischi nella dipendenza con la Cina ci sono.
Ci sono. La ringrazio, Brando Benifei, capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Europeo. C'è il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.